Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Avremo una lunga pagina sul settore auto, ma questa volta non per l'ennesima brutta notizia. Abbiamo visto meno 40% degli ordini delle auto in Italia e una produzione italiana che, lo ricordo a tutti, potenzialmente può arrivare fino a 2 milioni di unità, ma avendo un unico marchio che si chiama Stellantis, l'anno scorso siamo andati poco sopra le 300.000 unità prodotte in Italia. Ma dicevo, una buona notizia, perlomeno una notizia non negativa, perché il colosso cinese dell'auto BYD, che l'anno scorso ha prodotto 4 milioni di vetture, di cui 1.700.000 elettriche, aveva già annunciato, e lo ha confermato oggi, che in autunno inizierà a produrre dalla fabbrica in Ungheria, vuole arrivare almeno a 300.000 auto prodotte l'anno in quella fabbrica, cioè tutto quello che l'Italia produce con Stellantis in un anno. Ma oggi ha iniziato una 3 giorni di incontro con oltre 300 aziende, di che cosa? Italiane, del settore componentistica per auto. Sono 380 aziende che parteciperanno a una 3 giorni di incontri, che si chiama in gergo B2B, per capire che cosa possono offrire al gruppo cinese. Chiaramente questo perché è una buona notizia, perché noi temiamo che la presenza cinese in Europa, non solo in Italia, possa assumere le forme della cosiddetta fabbrica cacciavite, cioè tu vieni qui non tanto per produrre, ma solo per aggirare i dazi che l'Europa ha messo sulle auto cinesi, aggiungendo al 10% già esistente dazi, insomma intorno al 30%. Ma dicevo, se per aggirare questi dazi tu hai solo delle fabbriche cacciavite, si va poco distante, si va poco in là. Perché se è solo assemblaggio, vuol dire che la ricerca e tutta la parte di componentistica, di produzione vera e propria, non viene fatta. Ecco, in questo caso, non sembrerebbe questo il caso, perché BYD sta cercando proprio fornitori di componentistica a livello europeo. Ne parleremo più avanti con chi rappresenta proprio l'Associazione Italiana delle Componentistiche Auto. L'emissario, o l'advisor, come si chiama in gergo, è Alfredo Altavilla, che è stato, oltre che numero uno di ITA, è stato soprattutto il braccio destro, in questo caso, di Sergio Marchionne, durante l'esperienza di Marchionne in Fiat Chrysler, si chiamava così, quella che adesso è diventata Stellantis. Non c'erano ancora i francesi dentro. E quindi la cosa interessante è capire se questo potrebbe essere il primo passo per dare un altro canale di produzione, quindi una boccata d'ossigeno a tutto il mondo della componentistica auto italiana. Chiaramente cercheremo di capire se però la componentistica che interessa BYD è solamente quella del motore elettrico, o anche invece quella delle auto ibride plug-in, dove c'è stata un'apertura europea. Perché le due cose non sono uguali? Perché nelle ibride c'è ancora una componente di motore a quattro tempi, quindi diventa più facile, diciamo così, avere anche una componentistica. Comunque ne parleremo, sempre in tema di oggi siamo molto concentrati sull'economia italiana, lo dico perché ci sono giornate più di carattere finanziario, giornate più di carattere internazionale, giornate più di carattere economico italiano, perché tratteremo altri due temi. Il primo, il gruppo Prada che sta cercando di accelerare per acquisire il marchio, e il gruppo Versace. Secondo alcune anticipazioni del Sole 24 Ore, già lo scorso 10 gennaio si era in una fase cruciale. Il gruppo, ricordo, fa capo a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, ma è guidato da Andrea Guerra, avrebbe fissato in 4 settimane di trattative in esclusiva con la multinazionale Capri Holdings, che attualmente è la proprietaria di Versace. E questo è un aspetto che tratteremo noi chiaramente tifiamo sempre Italia in questo caso, quindi va benissimo se dovesse esservi un consolidamento, un ampliamento del marchio Prada anche con l'ingresso del marchio Versace. Per quello che riguarda invece un altro tema, qui si va direttamente sui mercati finanziari, ce lo state chiedendo da tempo, mi riferisco al gruppo Campari. Perché? Perché oggi il gruppo Campari, in attesa di presentare ufficialmente al mercato il 4 marzo i conti annuali, ha annunciato che cosa? 500 esuberi. Perché 500 tagli del personale, di cui 100 dovrebbero essere anche in Italia. Campari impiega quasi 5.000 persone, quindi il piano di Hunt, che è il nuovo manager britannico Simon Hunt, e che non è, diciamo, non porta la sua firma, i conti che verranno presentati il 4 marzo non portano la sua firma. Però a lui ha già iniziato con un piano di tagli e risparmi, anche perché l'EBITDA ha segnato l'anno scorso, nei primi 9 mesi dell'anno scorso, meno 2%, ma è calato molto nel terzo trimestre, meno 14%. E all'interno di questi tagli e risparmi, chiaramente il Campari ha 25 stabilimenti in giro per il mondo con vari marchi, che hanno permesso a Campari di crescere. Però dicevo, nei 25 stabilimenti ha circa 5.000 persone, quindi il taglio dovrebbe essere intorno al 10% dei dipendenti, mal contati. Ora sappiamo che cosa è successo dopo il periodo di Bob Kunze-Concewitz, che aveva creato la grande corsa di Campari, acquisendo tantissimi marchi, tra cui Grand Marnier, tra cui Wild Arc e via così. C'era stata una Bob Kunze-Concewitz aveva lasciato, era subentrato Matteo Fantacchiotti, che però ha mollato quasi subito e il titolo è iniziato ad andare sotto pressione. Nell'ultimo anno Campari ha perso circa il 46%, ne parlo perché dopo questa notizia, poi come si è mosso il titolo? Si è mosso all'inizio bene, andava con un rialzo del 3%, adesso siamo sostanzialmente invariato e continua a essere molto molto forte, STMicroelectronics più 5,81%. Comunque parleremo di Campari perché molti ascoltatori che lo hanno comprato come titolo sostanzialmente difensivo, visto il settore in cui insiste, si sono ritrovati con un calo di quasi il 50% del valore delle azioni, che molto bene erano andate negli anni precedenti, ma insomma non basta questo a giustificare il calo di oltre il 40%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e il canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Devo dire, c'è ancora c'è un nuovo record per l'oro, adesso vi arriverò, e per quello che riguarda non tanto Milano ma l'America, il Dow Jones è pesantemente negativo in questo, meno 1,30%, non è poco, sta un impulso meno 0,90, Nasdaq meno 1%, c'è il tonfo di Walmart che è calata, tonfo vero e proprio, un calo pesante di quasi 5%, ha registrato conti sopra le attese ma ha anche comunicato di prevedere una crescita bassa delle vendite tra il 3 e il 4%. E poi sono aumentati per la prima volta le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti a 220.000 contro attese invariate a 215.000. Anche qui poi c'è l'indice calcolato dalla Federal Reserve di Philadelphia, è sceso più delle attese, mettiamo così, al di là dei punti che ha raggiunto. Ce ne sono segnali di qualche scricchiolio nell'economia americana, e le borse europee sono tutte debolucce, diciamo così, tranne Parigi che guadagna lo 0,12%, Milano perde lo 0,20%, Londra meno 0,07%, vabbè, non poteva che essere a Londra, e ancora Francoforte meno 0,40%. Ci sono varie notizie e analisi, ne vorrei citare solo una. Le banche, il verbale della Federal Reserve dell'ultima riunione che ha tenuto la Banca Centrale Americana il 28 e 29 gennaio. Da quei documenti è emerso che i banchieri americani temono che la politica protezionista di Trump possa spingere l'inflazione, ed ecco perché hanno invitato a un approccio cauto, tant'è che Powell ha detto: adesso vediamo, per ora non taglio niente, non taglio i tassi, vediamo come va l'inflazione. Si è lasciato le mani assolutamente libere. E questo emerge oggi dalla pubblicazione dei verbali. Vedremo intanto quali dazi e quando verranno applicati, oltre che quanto, e poi vedremo se avranno un impatto inflattivo. Andando sui titoli, dicevo, Estima Electronics bene, più 5,80, Moncler più 1,20, Banco BPM più 1, Monte dei Paschi più 0,70. Per cento in negativo invece A2A meno 3, Leonardo meno 3, ma molto era cresciuta Leonardo nei giorni scorsi per gli investimenti previsti nel settore difesa. Ancora Unipol meno 2,20, Nexi meno 2, Tenaris meno 2, Brunello Cucinelli meno 1,70, Buzzi Unice meno 1,60 come ricordati, e Banca Mediolanum. Segnalo per gli amanti del calcio che la Juventus, il titolo Juventus è crollato in borsa, adesso perde il 12-20%, perché chiaramente l'uscita dalla Champions League, PSV Eindhoven a 2,54 euro si porta comunque ai livelli di settembre dell'anno scorso, mentre di dimensioni ben più grosse segnalo i conti del gruppo Leonardo, che ha chiuso il 2024 con una crescita dei ricavi del 16,2% a 17,8 miliardi di euro, e gli ordini sono saliti del 16,8% a quasi 21 miliardi di euro. Poi segnalo un'intervista del numero uno di Unicredit, Andrea Rochel, al Financial Times. Dice: la svolta in Ucraina potrebbe accelerare la nostra uscita dalla Russia. Se la politica cambia, la nostra capacità di vendere la filiera russa a condizioni più interessanti migliora, perché la situazione si va a normalizzare per tutti. E poi sulle due operazioni che ha in corso, c'è cioè l'offerta su BPM in Italia e l'offerta su Commerzbank in Germania, ha detto Orcel nell'intervista: le due operazioni sono degenerate in dibattiti politici che non dovrebbero esserci, e in una certa misura, forse in larga misura, in attacchi personali. Continua il numero uno di Unicredit: nonostante si tratti di due operazioni di mercato, hanno scatenato un dibattito che riguarda l'Europa, l'Unione Europea, l'Unione Bancaria, l'Unione dei Mercati dei Capitali. Considerando tutto il dibattito su come l'Europa debba stare in piedi e unirsi per creare il valore che è nata per creare, il dibattito intorno a queste operazioni è piuttosto dirompente su questo concetto. Come dire, insomma, da un lato si chiede maggiore consolidamento bancario a livello europeo, oltre che l'unione bancaria, dall'altro poi ci si spaventa, questo capisco io dall'intervista di Orcel, quando arrivano due operazioni del genere, che sono in definizione sua operazioni puramente di mercato. Andando invece sugli altri mercati, ho già detto dell'oro a record che è a $2,949, intravede quota 3,000. Il petrolio è fermo a $72.50 al barile, WTI è 76 il Brent. C'è qualche ribasso nei prezzi, la media dei prezzi ieri 1,828 euro, la benzina in modalità self e invece il gasolio 1,735 euro. Ieri parlavamo di fotovoltaico, dell'apporto dell'energia, del perché non si riesca a scorporare in bolletta il costo del gas e il costo dell'elettricità, o meglio a scorporare il costo del gas per produrre elettricità da altre fonti per produrre elettricità. Segnalo che l'anno scorso la potenza del fotovoltaico italiano, quindi dei pannelli, è aumentata del 30%, la potenza connessa a 6,80 gigawatt rispetto al 2023, ma il numero di impianti connessi è calato del 25% di nuovi impianti, non degli impianti complessivi, di nuovi, attestandosi a 283.000 nuove installazioni. Quanto alle regioni, allora in Italia ci sono connessi 1.890.000 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 37 gigawatt. L'anno scorso ne abbiamo installati 6,8 gigawatt in più sul 2023. La Lombardia ne ha quasi 5.000 megawatt, in testa alla classifica, poi segue il Veneto con 3.800 e la Puglia con 3.600. Sulle nuove installazioni invece la maggior parte sono andate in Lazio, 1.286 nuovi megawatt, più 300% le installate, e poi 934 in Lombardia e Veneto 604. Restiamo in tema di energia perché il delegato del Presidente Confindustria per l'Energia, a margine del lancio del rapporto dell'AIE, mi riferisco ad Aurelio Regina, ha detto bisogna arginare la speculazione, perché quello che noi vediamo sul prezzo del gas, che non c'è ad Amsterdam, non c'è un legame con l'andamento dell'economia reale, ma è tutto, quasi tutto frutto di fattori speculativi.
Gli aumenti di gas oggi sono ingiustificati, non sono legati, diciamo, all'economia reale, perché di gas ce n'è tanto nel mondo, oggi il direttore lo ha detto, c'è grande abbondanza di gas, però nella formazione del prezzo, soprattutto a livello europeo, incidono tutta una serie di fattori speculativi che vanno arginati. Ecco perché anche la Commissione europea deve fare tesoro di questi errori del passato, impedire che ci siano speculazioni, perché ne rischia la competitività non solo dell'Italia ma di tutto il sistema europeo nei confronti degli altri continenti. Bisognerà lavorare, ripeto, sui meccanismi di formazione del prezzo, su alcuni aspetti, diciamo, che oggi portano ad aumentare questo differenziale. Noi abbiamo un differenziale storico, diciamo, strutturale con gli altri paesi, che è dovuto al fatto che, diciamo, produciamo prevalentemente a gas rispetto a Germania, Francia e Spagna, che come sapete hanno dei mix produttivi diversi. Però oggi questo differenziale è aumentato anche a causa di una serie di fattori che incidono sulla bolletta elettrica, e noi su quelli stiamo lavorando.
Allora andiamo sul meteo, pubblicità, poi ancora qualche notizia in breve che riguarda l'Italia, e poi il primo tema di approfondimento. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Sette 33 minuti, dicevo, ancora qualche notizia in breve. Oggi continua ad andare molto bene BTP, a metà giornata era già 1,1 miliardi di sottoscrizioni, sottoscritti più di 35.800 contratti. Poi, per quello che riguarda alcuni dati previsionali, noi abbiamo parlato ieri con Legacoop Prometeia, non sarà un anno di grandissima crescita, neanche per fortuna di segno meno. Tutte le stime stanno intorno allo 0,5, allo 0,6%. Poi c'è una notizia di cui dico subito, si occuperà anche Effetto Notte con Roberta Giordano, che riguarda il mondo dei balneari, perché il TAR Liguria ha dato ragione ai ricorrenti, erano tre stabilimenti balneari che avevano fatto ricorso contro il provvedimento del comune di Zoagli sulle gare per le concessioni balneari, scusatemi, ha dato ragione al comune di Zoagli, che ha detto non c'è nessuna proroga automatica delle concessioni e quindi ha respinto il ricorso presentato dai tre stabilimenti. Perché? Perché dice attenzione, i tre contestavano la legittimità delle gare già indette dal comune, sostenendo che vi fosse l'obbligo di proroga delle concessioni fino al 2027. E il TAR ha detto no, non c'è alcun accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea che imponga alle amministrazioni locali di estendere le concessioni fino al 2027. E poi, anche se tale accordo venisse fatto, non potrebbe prevalere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha già sancito l'incompatibilità delle proroghe automatiche delle concessioni balneari con il diritto comunitario e ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti a pagamento a favore del comune di Zoagli. Allora la nostra Teresa Trillò ha raggiunto l'avvocato Cristina Pozzi, che era invece sosteneva le ragioni dei tre stabilimenti balneari.
La sentenza del TAR Liguria in realtà è una sentenza che ha una rilevanza locale, una sentenza che interviene in una vicenda puramente locale ed è una sentenza che in realtà non cambia assolutamente nulla, trattandosi di una sentenza di primo grado che verrà impugnata a brevissimo in Consiglio di Stato. È una sentenza che prende posizione su una particolare questione che riguarda il Comune di Zoagli, una selezione che è stata organizzata dal Comune di Zoagli lo scorso anno in assenza di un quadro normativo determinato e di un quadro normativo certo, in verità in presenza di un vuoto normativo, e dopo l'intervento dello Stato il quadro normativo non è ancora stato completamente definito, poiché stiamo attendendo il decreto del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di indennizzo. Quindi anche in questo momento il quadro normativo non è ancora definito. Il Comune di Zoagli ha avviato una procedura selettiva sulla base di una norma regionale che a nostro giudizio, e non solo a nostro giudizio, non era assolutamente congrua per l'organizzazione di una selezione. Si tratta di una norma regionale che è stata dichiarata parzialmente incostituzionale e in ogni caso avrebbe dovuto attendere l'intervento del legislatore.
Coroli, come godi quando puoi dare addosso ai balneari, ma perché? Ma guardi che mettere a gara uno stabilimento non significa chiudere lo stabilimento, qui c'è un cortocircuito totale, ma tanto non è che significa mettere a gara, poi possiamo parlare di tutte le compensazioni che vanno date, di come va fatto, ma il governo non vuole affrontare il tema, ma non significa chiudere gli stabilimenti balneari. Al posto dello stabilimento balneare di Barisoni vi sarà lo stabilimento balneare gestito da Brunetti. Cosa cambia? Cosa cambia, diciamo, dal punto di vista dell'offerta? Cioè, lei pensa che mettere a gara gli stabilimenti sia averci alcuni balneari, ma magari non sta prendendo in considerazione la volontà di qualcun altro di gestire uno stabilimento balneare e che non può fare perché c'è il rinnovo automatico. Dopodiché non entro in tutta la polemica. Tanto stasera, ripeto, a Effetto Notte vi sarà il mitico, perché l'abbiamo avuto in onda parecchie volte, presidente del sindacato balneari, e spiegherà tutte le sue ragioni. Treni. Allora, in questi giorni abbiamo avuto nuovi ritardi sulla linea. Oggi perché ne parliamo? Perché l'amministratore legato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, ha avuto una conferenza stampa oggi sull'attività e andamento e prospettive. Intanto ha detto vogliamo usare meglio le stazioni sulla dorsale Milano-Roma-Napoli, vabbè. Ma i cantieri estivi causeranno tempi più lunghi di percorrenza. 7 giorni di lavori sull'alta velocità Milano-Bologna per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza, 11 sulla Firenze-Roma e poi 21 sulla Verona-Vicenza per la nuova linea alta velocità e l'attraversamento della stazione di Vicenza. Questo diciamo avrà varie ripercussioni. Poi la linea Battipaglia-Potenza per 90 giorni sono previsti gli autobus sostitutivi. La Milano-Genova 120 giorni di lavori e fra i 20 e i 60 minuti in più a seconda delle fasi. Anche il nodo di Genova 30 giorni previsti gli autobus sostitutivi. Insomma, ha detto Donnarumma due cose: che vi saranno appunto 1200 mi sembra cantieri aperti, adesso vado a riprendermi la notizia, ma soprattutto ha detto che la maggior parte dei disagi, 1200 l'anno scorso, di cui 500 per la manutenzione della rete e 700 per nuove opere, e che i principali disagi sono creati causati dai cantieri in manutenzione della manutenzione. Ascoltiamo al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos.
Oggi ne contiamo 1200 attivi contemporaneamente e non tenderanno a diminuire nei prossimi mesi, ma nemmeno nei prossimi anni, perché gli investimenti sono ingenti da fare e sono assolutamente necessari per superare l'obsolescenza della rete, per garantire la sicurezza e la fruibilità della stessa, ma anche per svilupparla. Infatti il secondo punto sono i cantieri del PNRR, i cantieri di sviluppo, che ad oggi impattano meno di quelli di manutenzione, ma impattano comunque perché chiamano forze sia interne che esterne, come la supply chain, che è già in difficoltà a seguire questa grande intensità di cantieri. Un'altra causa è l'obsolescenza dell'infrastruttura, che nel mentre che non viene ristrutturata e rimessa a posto purtroppo presenta delle difficoltà e abbiamo dei guasti, a volte elettrici, a volte elettromeccanici, che impongono quindi poi l'intervento in quel caso d'urgenza e quindi il disagio. Questo non ci caratterizza come un unicum a livello internazionale, siamo forse i migliori a livello internazionale. In altri paesi le reti le stanno chiudendo per mesi per rimettere metterla a posto.
Allora, parliamo del primo tema d'approfondimento. Oggi abbiamo tante, ripeto, notizie di economia italiana e mi riferisco a un'anticipazione che aveva avuto il Sole 24 Ore lo scorso 10 gennaio, e cioè che il gruppo Prada, e quindi Miuccia Prada, Patrizio Bertelli, ma guidato da Andrea Guerra, avesse interesse nell'acquisire il marchio Versace, attualmente di proprietà di Capri Holdings. Ora, non è che il dossier Versace, da quello che abbiamo capito, sia finito solo sul tavolo di Prada. Abbiamo visto citare la OTB dell'imprenditore Renzo Rosso, quello che ha creato Diesel, ma non solo, erano state citate e evocate anche addirittura l'Exor degli Agnelli Elkano o il gruppo Kering, per quello che riguarda sempre l'acquisizione di Versace. Da quello che ho capito, però, adesso si sta entrando in quella che si chiama trattativa in esclusiva, cioè non puoi, un po' come quando compri una casa, non puoi avere altri, non puoi trattare con altri soggetti. Chiedo se è così a Carlo Festa del Sole 24 Ore. Buonasera Carlo.
Buonasera a voi. Sebastiano, è così, c'è una trattativa in esclusiva di 4 settimane. Uh-huh. Che si concluderà quindi in marzo, al termine della quale Prada deciderà se fare un'offerta e a che livello di offerta, insomma. Gli altri soggetti di cui tu hai parlato, a dire la verità, solo l'OTB di Renzo Rosso ha guardato negli ultimi mesi il dossier, mentre l'interesse di Exor e di Kering risaliva a circa un anno e mezzo fa. Appunto Capri Holding, che è azionista di Versace, dopo la mancata fusione con l'altro colosso del lusso Tapestry, ha deciso appunto di cedere, di valorizzare Versace. Qual è il problema? Che Capri Holding ha comprato Versace circa 4-5 anni fa con una valutazione di 1,8 miliardi e attualmente invece si ragiona su prezzi molto inferiori, quindi andrebbe a incassare una minusvalenza. Questo perché? Perché Versace purtroppo ha avuto nell'ultimo anno una discesa di fatturato, ma soprattutto di marginalità, e quindi questo porta a valorizzare di meno il marchio della Medusa.
Allora sì, devo dire, non è l'unico gruppo. Sappiamo che la moda ha avuto più di una difficoltà in questo, nell'anno che si è chiuso, però è chiaro che poi diventa più difficile in questo caso accettare che l'hai pagato 1,8 miliardi. È circolata la cifra che potrebbe essere, diciamo, offerta dal gruppo Prada?
Ma no, non è circolata. Certo che io penso che una valutazione inferiore al miliardo non sia possibile. Prada sicuramente ha la forza per fare un'operazione di questo tipo, perché ha circa 400 milioni di euro in cassa, uniti a un finanziamento ponte, potrebbe tranquillamente fare l'operazione. Il problema di Prada è che Bertelli, che in passato ha fatto delle acquisizioni nei primi anni 2000, poi non ha più voluto
perché loro avevano comprato Helmut Lang per 40 milioni, Gilles Sander per 105, poi le hanno vendute, hanno comprato il gruppo Church per 170 milioni di dollari, se non ricordo male, e in quel caso non l'hanno ceduto. Però tu dici è un po' che non fa, ma questo potrebbe essere una spinta però per farla.
Beh, sicuramente potrebbe essere la spinta. Loro sono sempre stati molto 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 prudenti negli ultimi anni, hanno fatto una crescita organica. Certo che questa potrebbe essere la mossa che cambia totalmente il gruppo, anche la posizione del gruppo a livello internazionale, perché potrebbe crescere come le grandi conglomerate francesi e le UMH e Kering, che hanno fatto tante acquisizioni, quindi potrebbe diventare il primo gruppo italiano di questo tipo.
Eh sì, anche perché anche lì mi sembra di capire, Carlo, si va verso un po' di consolidamento. Beh, abbiamo i due colossi francesi, Kering e Louis Vuitton Moët, sì. Però diciamo, anche in Italia, sentivo ragionamenti attorno a Dolce & Gabbana e appunto attorno a Prada, si cerca un po' di consolidare.
Beh, certo, perché nel lusso appunto ci sono parecchi marchi che potrebbero essere acquisiti anche ultimamente. Insomma, abbiamo avuto sta per essere ceduta Twinset, che è un marchio più piccolo sicuramente, sì. Però mostra quanto dinamismo ci sia sempre nel settore del lusso. Il problema è che le valutazioni, appunto come dicevi giustamente tu, nel settore del lusso stanno scendendo, e quindi i venditori vanno a incassare meno soldi di quelli che avrebbero preso magari un anno e mezzo fa. Quindi c'è sia questa spinta alle aggregazioni, ma c'è anche molta cautela.
Sì, chiaro. E tra l'altro ho visto le previsioni sul 2025 ancora incerte, no? Nel senso.
Sì, diciamo che sono ancora incerte per il 2025, sicuramente contano anche i fattori macroeconomici e geopolitici. Ci sono alcuni mercati dove c'è un forte calo, la Russia appunto, che quasi non esiste più per molte, diciamo, grife del lusso, e la Cina che è molto scesa, però insomma sicuramente è un settore che resta sotto i riflettori. Prada, tra diciamo le maison più importanti, sicuramente quella che ha una tenuta dei ricavi migliore, fa un fatturato intorno ai 5 miliardi di consolidato, quindi sicuramente si potrebbe essere un aggregatore, ecco.
Allora grazie anche a Carlo Festa del Sole 24 Ore. Vedremo. Quello che è certo è che adesso ci sono 4 settimane per trattare in esclusiva tra appunto il marchio Versace, il gruppo Versace che è controllato da Capri Holding, e il gruppo Prada. Restiamo in un tema, diciamo, laterale, perché il mondo del beverage, come viene chiamato, delle bevande, e mi riferisco al gruppo Campari, non è associabile al mondo della moda in senso stretto, anche se nella fascia lusso vediamo molte similitudini e tentativi anche di promozioni congiunte. Ma in questo caso parliamo di una dinamica soprattutto di borsa, ma non solo. Lo spunto ci è fornito da due elementi, uno sicuramente borsistico, e cioè, come molti di voi ci continuano a ricordare, il titolo Campari, che era stato una gallina dalle uova d'oro per i cassettisti, per chi investe non per speculare, un titolo tranquillo, un settore abbastanza tradizionale. Il titolo ha perso nell'ultimo anno il 46% e oggi si è saputo che il neo numero uno, Simon Hunt, sta iniziando a tagliare i costi. E come lo sta facendo? Vabbè, risparmiando all'interno delle dinamiche del gruppo, ma annunciando anche il taglio del 10% del numero dei dipendenti. Campari, che è presente in 26 paesi e ha 25 stabilimenti in giro per il mondo, ha circa 5.000 persone. Il taglio vorrebbe dire 500 persone in meno, di cui 100 solo in Italia. Qui è successo che cosa? Che se n'è andato il mitico, l'abbiamo avuto ospite molte volte, mitico forse una parola un po' abusata, ma sicuramente va contribuito notevolmente alla crescita del gruppo Campari, che ricordo è controllato dalla famiglia Garavoglia con la Lagfin, e mi riferisco all'ex numero uno Bob Kunze-Concewitz, che aveva portato Campari ad acquisire nel 2014 Averna e Wild Turkey, whisky così simbolico americano, nel 2016 Grand Marnier, nel 2017 Bulldog, nel 2022 oltre che alcuni marchi del settore anche Tannico, che è la società di e-commerce, nel 2023 il Courvoisier e lo Champagne L'Allier. Tutto questo aveva aumentato i volumi, il valore e anche la capacità di penetrazione del gruppo. Se ne va Bob Kunze-Concewitz, ma tra l'altro non è che se ne va all'improvviso, doveva essere ampiamente concordata, prende il suo posto Matteo Fantacchiotti lo scorso settembre, che però dopo pochissimo si dimette. Da lì inizia tutto un interregno fatto per 4 mesi dal CFO, dal responsabile finanziario Paolo Marchesini e dal General Counsel Fabio Di Fede. Poi a gennaio, secondo se non ricordo male, è arrivato l'attuale manager Simon Hunt, che presenta i conti, verranno diffusi il 4, ma lui avrà poco da dire su quei conti, cioè non è farina del suo sacco. Allora, che cosa è successo? Perché meno 46% solo per dei cambi di manager, lo chiedo alla collega di Radio Colli Sole 24 Ore, Giorgia Colucci. Buonasera Giorgia.
Sì, buonasera. Come giustamente stavi dicendo, Campari è un po' sotto i riflettori in realtà il taglio dei costi, che è stato ribadito oggi da indiscrezioni di stampa, ma che era già stato anticipato ai tempi di ottobre, quando erano stati annunciati i risultati finanziari, è piaciuto al mercato, che appunto ha alimentato gli acquisti sul titolo all'inizio della giornata, salvo poi che il titolo ha ripiegato verso la fine della giornata in linea con l'andamento generale del FTSE MIB, accusando anche gli stessi fattori che hanno portato a calare il listino generale, cioè i timori per la frenata dei consumi negli Stati Uniti, un mercato in cui Campari mira a rafforzarsi, che con questo allarme che è stato lanciato dalle prospettive del titolo di Walmart. In generale però gli analisti hanno una visione positiva su Campari, pensano che Simon Hunt, in quanto uomo con una grande esperienza nel campo dei brown spirits e nel mercato americano, possa essere la figura giusta per rilanciare Campari. Questo però in un mercato che, ricordiamolo, dopo la pandemia sta vivendo un momento di difficoltà, principalmente anche a causa della frenata dei consumi in Cina. E a raccontarci questo scenario sono stati quasi tutti i marchi degli spirits nel corso dell'anno. Abbiamo per esempio recentemente Pernod Ricard, che ha tra in portafoglio marchi come l'Absolut Vodka, che ha rivisto al ribasso le prospettive per il 2025, ma anche la divisione Wine & Spirits di LVMH, prima citavi il legame con lusso, ma anche Rémy Cointreau. Tuttavia, per gli analisti, Campari è un titolo da tenere d'occhio, ha delle buone prospettive anche per questa rimodulazione dei costi.
Scusami Giorgia, quindi ci stai dicendo che se uno va a vedere le dinamiche non delle ultime settimane ma degli ultimi mesi, il meno 46% di Campari è dovuto più a un andamento negativo di tutto il settore, o ci sono anche degli elementi interni? Perché a mia memoria non era piaciuto molto il modo in cui è stato gestito l'avvicendamento.
Sì, il modo in cui è stato gestito l'avvicendamento sicuramente ha pesato in un contesto generale di difficoltà, ha sicuramente tolto delle certezze che si spera che Simon Hunt possa restituire al marchio. E poi c'è il grande punto di domanda relativo all'integrazione di Courvoisier, che gli analisti pensano che con Hunt appunto possa finalmente giungere a termine e possa avere un impatto anche sui ricavi. Hunt dovrebbe inoltre ristrutturare un pochino la strategia del marchio puntando sui marchi più forti, per esempio l'Aperol o la tequila Espolon, cosa che ad avviso del mercato è stata fatta con alti e bassi nelle precedenti gestioni. Ricordiamo poi che con l'arrivo della bella stagione dovrebbero esserci anche negli incrementi per quanto riguarda i consumi e anche un miglioramento per quanto riguarda le scorte. E comunque sia, Hunt potrebbe riportare Campari anche a rafforzarsi negli Stati Uniti, un mercato dove ha avuto dei risultati deludenti. Poi certamente si guarderà a come evolveranno anche i consumi in Cina.
Sì, che però non è mai sì, è più una fascia, diciamo, importante, ma di lusso invece hai ragione a ricordare l'andamento così non esaltante negli Stati Uniti. Se continui mi ubriaco, quindi ti saluto, ti ringrazio, grazie a Giorgio Colucci, Radio Corriere sulle 24 ore. Andiamo sul GR24 e poi invece restiamo sempre sul settore, sull'Italia, per parlare del settore auto, di questa prima giornata di incontri fatta dal colosso BYD cinese con decine, ma poi saranno centinaia di aziende della componentistica italiana. Perché? Perché BYD entro autunno vuole iniziare a produrre nello stabilimento ungherese e vuole cercare componentistica, quindi la filiera, in Europa a partire dall'Italia, dopo il GR24. Oh,
say can you see? Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casa Bianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casa Bianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sei strisce e Casa Bianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Minuti, dunque parliamo adesso del settore auto, di quello che è capitato e capiterà nei prossimi due giorni a Torino. Voglio subito dare però un aggiornamento, perché ha chiuso molto bene anche oggi, alla quarta giornata di collocamento per i BTP+, sottoscrizioni per 1,71 miliardi, che portano a 13,8 miliardi il totale raccolto in 4 giorni. Ricordo che tra l'altro sono fissati al 2,80% i rendimenti lordi per i primi 4 anni, poi al 3,60 i restanti 4 anni. Il collocamento si conclude domani alle 13. E al termine saranno annunciati i tassi cedolari definitivi. Adesso andiamo però appunto a parlare di auto. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Sì, parliamo di auto e di auto cinesi, come dicevo e ricordavo in apertura, perché l'Italia è stata scelta come prima tappa di una roadshow, di una missione, diciamo così, del colosso automobilistico cinese BYD, che andrà una missione a toccare tutti i paesi europei dove c'è una presenza importante di imprese del comparto automotive. Ha incontrato infatti i produttori di componentistica. Ora è una 3 giorni che è iniziata oggi al Museo dell'Auto di Torino, tra l'altro a pochi giorni dalla presentazione di Atto 2, che è il nuovo modello di BYD. BYD, lo dico per chi non lo sapesse, è il colosso cinese delle auto che ha ingaggiato una sfida direttamente con Tesla per diventare il primo produttore di auto elettriche al mondo. BYD produce circa 4 milioni di vetture, di cui 1.700.000 elettriche, ed è vicinissima al sorpasso o quantomeno a raggiungere Tesla. Ora è chiaro che BYD è interessata all'Europa perché per aggirare anche i dazi che ha messo l'Europa, un 35-33% di media che si somma a un altro 10% già esistente, BYD ha annunciato produzioni anche in Europa, 2 unità produttive, una in Ungheria e una in Turchia, e poi un piano commerciale. Diciamo che quella ungherese soprattutto, che sarà operativa da questo autunno. E ha voluto incontrare i rappresentanti della componentistica di un paese che ha nella componentistica auto un settore d'eccellenza, però nella produzione auto un settore in estrema difficoltà, perché da noi esiste solo Stellantis de facto. E abbiamo raccontato anche degli elogi francesi a Demeo e come ha gestito la Renault, ma noi abbiamo solo un produttore Stellantis e abbiamo una capacità produttiva in teoria di 2 milioni di auto all'anno, ma l'anno scorso ne abbiamo tirate fuori 310.000 circa. Quindi gli ordini per chi fa componentistica sono precipitati del 40%, meno 40%, ed è chiaro che si va a vedere con interesse anche la possibilità di fornire questa componentistica ad altri produttori. Questo è il quadro. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento il vicepresidente di Anfia e presidente del gruppo componenti di Anfia, dottor Marco Stella. Buonasera presidente.
Buonasera a voi, grazie.
Tra l'altro lei è anche amministratore legato all'azienda 2R Tubi Style, che si trova a Maranello, non un posto a caso. Comunque, allora, che cosa vi ha proposto, offerto, illustrato BYD?
Ma BYD, che ha appunto nella sua strategia di globalizzazione quella del penetrare profondamente il mercato europeo e aprire uno stabilimento appunto alla fine di quest'anno, nella seconda parte di quest'anno in Ungheria, si rende conto che vuole fare un percorso anche di crescita della propria base di fornitura in Europa, e quindi ha deciso, devo dire su sollecitazione di Alfredo Altavilla, che ben conosce tra l'altro la filiera italiana, di partire proprio dalla filiera italiana per fare scouting. Quindi
anche perché Alfredo Altavilla era stato il braccio destro di Sergio Marchionne durante la gestione di Marchionne alla Fiat, quindi la conosce bene. Sono 380 in tutte le aziende che parteciperanno. Lei ha visto, per quello che ci può dire, un interesse maggiore per alcuni prodotti della componentistica italiana rispetto ad altri?
No, devo dire che loro in questa fase, che come dire è una fase di scout iniziale, hanno incontrato e incontreranno tra oggi e domani circa 170 aziende facendo degli incontri B2B con la presentazione dell'azienda, e vanno dritti al punto a capire che cosa possono offrire e in che termini. Cercano con chiarezza velocità, flessibilità e ovviamente competitività, e hanno riconosciuto nella filiera italiana certamente una filiera proattiva capace di poterli seguire in tante delle esigenze che possono avere.
Mi scusi, per curiosità anche mia, ma loro cercano produttori italiani di componentistica solo per i modelli elettrici o anche per il modello a quattro tempi?
Allora, BYD ha una strategia che si riassume in questa definizione che noi qui utilizziamo poco, che loro invece in Cina hanno chiare, che è il New Energy Vehicle, no? Veicoli con la nuova energia, e per loro in questo caso ci sono sia i plug-in hybrid che le vetture elettriche. Per il vero, nell'ultima crescita così importante che hanno avuto nel 2024, le macchine plug-in hanno superato le auto elettriche, oggi sono circa il 60% delle auto che producono, e mi sembra di comprendere che vedano che nel mercato europeo ci sarà una buona quantità di auto plug-in anche. Quindi in questo momento...
Sì, che era una delle follie della direttiva Green dell'Europa, mettere al 2035 la produzione di sole auto elettriche. Abbiamo detto in tutti i modi, cerchiamo di salvare l'obiettivo, ridurre le emissioni di CO2 da automobile, ma salvare anche l'industria e salvare anche le tasche dei cittadini, visto che i modelli costano cari. Quindi ho visto che l'Unione Europea adesso sta aprendo anche post 2035 all'idea delle plug-in, quindi l'ibrida più avanzata, diciamo così. Devo riconoscere che BYD fa un ragionamento molto realistico.
Certo, quante volte ci siamo detti la famosa neutralità tecnologica. Del resto in ogni altra area tranne l'Europa tutti sanno che questo percorso di decarbonizzazione va fatto, è assai complesso e c'è bisogno di contribuire con tante tecnologie. Come ha detto anche Draghi due giorni fa, non puoi, come dire, vietare il motore a combustione interna prima di avere per esempio messo
le colonnine. È una banalità. Senta, di banalità lo dico per dire, perché lo ripetiamo da mesi, da anni, dov'è lo studio di fattibilità sull'energia elettrica necessaria per un parco macchine in prevalenza elettrico, dove sono le ricariche, i tempi di ricarica e via così. Non ho visto nessuno studio, diciamo, di fattibilità. Detto questo, secondo me è già qualcosa che l'Unione Europea apra anche le ibride plug-in e inizia a mollare su questo approccio completamente ideologico calato dall'alto. Mi dica una cosa, Presidente Stella, ma adesso che cosa capiterà? Cioè loro hanno fatto un'operazione così e stanno facendo un'operazione conoscitiva?
No, stanno facendo un'operazione conoscitiva, ma devo dire... Con grande serietà e con un grande investimento. Oggi qui c'erano anche diversi dei loro modelli da provare, per fare provare anche alla comunità automotive italiana la qualità del loro prodotto. Il loro CEO, che è qui, signor He, ci ha speso quasi un'ora a raccontarci le loro strategie, la loro vision. E quindi questa è un'operazione conoscitiva molto seria, e poi immagino si tradurrà come al solito via via poi in contatti più ravvicinati e si trasformerà in business per alcune di queste aziende che oggi sono qui a parlare.
E questo noi chiaramente ce lo auguriamo. Tra l'altro, appunto, io ricordavo il calo del mercato italiano, ma con Fiat che ha fatto meno 40% a dicembre, pur restando il primo brand, ma attenzione, Toyota Lexus è cresciuta del 25%, ha superato Volkswagen a livello, diciamo, di andamenti di quote di mercato. Vediamo che è calata e continua a calare la quota di Volkswagen, mentre BYD ha continuato a aumentare le quote. Cioè, in questo momento non dico che sia il risultato definitivo, ma la partita la stanno vincendo i modelli cinesi e anche in parte giapponesi, per il motivo che si sono mossi prima. Questo è innegabile da questo punto di vista. Senta, per chiudere, Stella, lei che cosa si augura, visto che la direttiva europea adesso von der Leyen ha aperto al motore anche ibrido plug-in sul 2035, c'è l'idea che forse verranno sospese le multe per il settore che hanno bloccato di fatto la produzione di auto a quattro tempi, soprattutto in Germania?
Ma guardi, io intanto mi spiace, sono meno ottimista di lei, e io le aperture, questo processo del dialogo strategico lo vedo, ma non solo io, diciamo, lo stiamo vedendo con una certa opacità ancora, e l'outcome, il risultato finale, e se ci sarà la forza politica di fare un cambiamento di corso, quello che è necessario e che serve per l'industria e per la competitività dell'Europa, non è scontato. Quindi io intanto insisto nel dire che il nostro governo, come gli altri governi nazionali, devono premere perché la Commissione faccia un profondo lavoro di ripensamento. Aggiungo però che per noi rimane fondamentale questa operazione sulle multe che deformano ulteriormente il percorso che c'è da fare, e in questo momento c'è bisogno di avere mercato, di avere prodotti, di avere produzione. E noi abbiamo anche proposto, per esempio, una grande operazione di ricambio del parco, perché non solo, come lei sa, abbiamo un parco abbastanza vecchiotto in Italia, ma il parco è invecchiato anche in Europa, perché in questi 4 anni di indecisione, di normative, è aumentata l'età media del parco anche in Europa. Quindi prima di tutto delle operazioni per iniziare a cambiare il corso delle cose. Poi occorre, come chiediamo da tempo, strumenti straordinari per affrontare questa cosa, e qui faccio riferimento per esempio al tema di una specie di temporary framework, no? Che consenta aiuti di Stato più rilevanti sui capi filiera per accelerare questi processi di trasformazione. Da ultimo, il cambiamento della normativa in ottica di neutralità tecnologica, come ci siamo detti prima all'inizio della trasmissione. Quindi da questo punto di vista i passaggi ci sono, si conoscono. Noi a volte dall'Italia abbiamo una prospettiva che le cose siano incanalate come desideriamo, perché stranamente c'è un allineamento tra, diciamo, l'attività del governo, come la pensa l'industria e anche come la vedono i consumatori, però non è, in Europa non è così, e non è scontato che sia così, quindi bisogna lavorare per influenzare questo processo in modo che il cambiamento arrivi.
Allora, grazie a Marco Stella, vicepresidente di Anfia e presidente del gruppo componenti di Anfia. Questo è il fronte, diciamo, delle 380 aziende, poi in realtà sono, come ricordava anche Stella, 170 quelle che vanno verso incontri B2B, che incontreranno appunto i vertici di BYD. Domani però su Sole 24 Ore uscirà un'intervista a chi è, chiamiamo così, l'emissario, si chiama Special Advisor, lo ricordavamo prima, di BYD, ossia Alfredo Altavilla, che alcuni di voi ricorderanno per la sua esperienza in ITA, ma ricordo invece io, è stato il braccio destro di Marchionne ai tempi di Fiat Chrysler, e quindi non si chiamava chiaramente ancora Stellantis, e quindi conosce bene tutto il settore della componentistica italiana, a partire da quella piemontese che da sempre lavora con il gruppo Fiat. Domani, dicevo, uscirà un'intervista a cura della collega del Sole 24 Ore, Filomena Greco, che è in collegamento con noi. Filomena, buonasera.
Buonasera a voi.
Senza voler spoilerare troppo, cannibalizzare troppo l'intervista, insomma, abbiamo sentito Stella dire, va bene, al di là delle sue scetticismo su un'Europa che cambi veramente idea, ma per quello che riguarda il rapporto con BYD, c'è un'Italia che era abituata, che ha capacità produttive per 2 milioni di auto, che ha un unico gruppo, che è Stellantis, che ne ha prodotte poco più di 300.000 l'anno scorso, e con cali del 40% negli ordini di auto. È chiaro che c'è margine perché le imprese italiane si rivolgono anche a altri costruttori, visto che BYD andrà a fine autunno a, a produrre dall'Ungheria. Qual è stato il ruolo di Altavilla e soprattutto qual è la posizione che ti ha trasmesso, diciamo così?
Sì, lui fa un po' da manager dei due mondi, no? Ed è un, effettivamente un compito molto utile in questa fase, perché queste due industrie in qualche maniera si stanno incontrando appunto sul piano industriale e non solo sul mercato. Questa è una novità assoluta, perché le prime fabbriche cinesi in Europa stanno aprendo e apriranno nei prossimi mesi, quindi la, la componentistica e la filiera in loco è tutta da costruire per i, i car maker cinesi, ed è naturalmente la logica industriale quella di costruire nelle vicinanze, no? Nello stesso continente in cui si produce, anche per i dazi. Quindi questa è una novità assoluta. Tieni conto che la componentistica italiana ha cambiato pelle una 15-20 anni fa, nel momento in cui i volumi di FCA, di Fiat, di FCA hanno cominciato a calare, la componentistica ha iniziato a internazionalizzarsi, è diventata oggi una componentistica essenziale per l'industria tedesca, per esempio. Non è facile, insomma, servire, no? I car maker tedeschi, che sono l'eccellenza europea. Qui la sfida è quella di entrare in una filiera nuova, quella dei produttori cinesi che vengono, che si insediano in Europa, che cominciano a produrre una fetta di, della produzione europea, sarà in capo a loro, un po' come è stato anche per i giapponesi, per i coreani. Prenderanno una fetta di mercato probabilmente, dice Altavilla, più velocemente di quanto abbiano fatto gli altri asiatici, e dovranno in parte produrre qui. Ecco, l'effetto, diciamo, apparentemente distorsivo dei dazi ha un effetto però sull'industria importante, perché comunque questi diventano player industriali in loco. E quello che dice Altavilla è in realtà uno dei motivi, secondo lui, per i quali Trump ha imposto i dazi anche negli Stati Uniti, è quello di attrarre i produttori asiatici anche in quel continente. E quindi alla fine dei conti l'industria forse conta sempre più del mercato, non so.
L'importante è che noi abbiamo detto per molte volte, benissimo, io non ho nessuna preclusione su nessun produttore, benissimo se i, i produttori di auto cinesi vengono in Europa, benissimo, perché il mercato deve essere aperto, però non possono venire per fare le cosiddette fabbriche cacciavite, cioè per assemblare e basta, ed evitare in questo modo i dazi, perché a quel punto tu hai un'Europa che diventa solo un mercato d'assemblaggio, non sviluppi, non produci, non fai ricerca. Mi sembra di capire, in base a quello che ti ha anche detto Altavilla, che BYD voglia un approccio un po' diverso, cioè non viene a fare la fabbrica cacciavite, come si chiama in gergo.
Sì, no, viene a guardare dentro le nostre filiere, a creare una filiera tutta sua europea, anche perché poi quando i volumi diventano importanti come quelli che promettono le case produttrici cinesi sul mercato europeo, è chiaro che non è pensabile assemblare tutto quanto vendi, sì, in Europa. Devi necessariamente non solo produrre e assemblare, ma devi anche avere una filiera radicata, e questo forse alla fine creerà anche degli scambi di competenze fra le industrie, e riuscirà anche in qualche maniera un po' a mitigare quell'effetto compro l'auto cinese che costa meno e la compro perché arriva dall'estero, no? Probabilmente questo meccanismo qui in qualche maniera dal punto di vista industriale tenderà a livellare probabilmente anche i prezzi, potrebbe anche avere un effetto positivo sui listini, diciamo, europei, che invece hanno sofferto molto di forti rialzi in questi mesi. Però l'idea è proprio quella che dicevi tu, di provare a capire chi produce cose in Europa e provare a creare la propria di filiera.
Un'ultima domanda: tu hai capito nell'intervista con Altavilla, che ripeto domani sarà sul Sole 24 Ore e chiaramente anche nel GR, in anticipazione nel GR di domani mattina, dicevo, hai capito da Altavilla quando poi loro andranno a stringere? Cioè adesso loro stanno facendo un road show che è partito dall'Italia ma toccherà anche altri paesi, sui tempi, la tempistica della scelta?
Guarda, lui non si è sbilanciato sui tempi. Tieni conto che però se una fabbrica apre avvia la produzione in autunno, è chiaro che i tempi devono essere stretti, perché poi in autunno significa mettere in linea la produzione delle auto, circa 300.000 auto, questa è la stima che fanno, no? Quindi è chiaro che è una questione di mesi, insomma.
Sì, non è una questione di mesi. Segnalo che 300.000 auto è tutto quello che abbiamo prodotto in Italia con Stellantis l'anno scorso. Vedremo se poi questo darà una scossa anche ai produttori italiani. Ha avuto qualche commento per il concorrente Stellantis, Altavilla?
No.
No, vabbè, ha voluto fare il segnale, perché siccome da lì viene, magari poteva essere curioso sapere se ha voluto commentare l'evoluzione del gruppo, che al suo tempo, quando c'era lui, si chiamava Fiat Chrysler, adesso si chiama Stellantis. Grazie anche a Filomena Greco, domani leggeremo l'intervista estesa sulle pagine del Sole 24 Ore ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani, ovviamente anche con la poco invidiabile classifica, dalle 17 in poi.